Buon sabato mattina da Clarissa Tami, ben trovati a Diamoci una mano. Quest'oggi andiamo a fare un giro nel bosco, per così dire. La scuola nel bosco di Arcegno arriva a portarci un soffio di meraviglia, un modo di educare che nasce tra gli alberi, nel ritmo lento della natura e nella libertà del gioco autentico. Con loro riscopriamo il valore dell'infanzia vissuta all'aria aperta, delle mani che esplorano, degli occhi che si illuminano davanti a ogni scoperta. Accoglierli significa aprirci a una pedagogia che nutre il cuore prima ancora della mente e che ci ricorda quanto sia potente crescere immersi nel mondo naturale. E allora do il benvenuto al membro e fondatore, segretario dell'associazione, appunto, La Scuola nel Bosco di Arcegno, Alberto Fornera. Ben arrivato, Alberto.
Grazie, molto piacere essere qui con voi.
Ecco, Alberto, così una prima impressione delle parole.
Ma è come dicevi, io sono da 25
anni. Prendi pure il microfono verso di te, Alberto, spostati pure. Ecco.
Sono da 25 anni nell'associazione. Effettivamente non ero membro fondatore, sono entrato subito all'inizio, perché i fondatori erano praticamente quattro persone vicine al mondo della scuola, al mondo del bosco, e in particolare l'ingegnere Roberto Buffi, che era responsabile dell'ufficio forestale dell'Ocarnese. E quindi si parlava già dagli anni prima del 2000 di creare qualcosa, una struttura nel bosco, come ce n'erano praticamente già nella Svizzera tedesca, nel Canton Zurigo in particolare. E dal settembre 2000 praticamente è stata costituita questa associazione Amici della Scuola del Bosco di Arcegno, con i suoi statuti. E bisogna qui ringraziare da una parte l'ingegnere Roberto Buffi, che ci ha creduto molto fin dall'inizio questa attività, in collaborazione comunque anche con il patriziato di Losone, il suo ex presidente Virgilio Conti, che era uomo di scuola e credeva in questo discorso di riportare un po' gli allievi, ma anche i giovani, le famiglie, in un ambiente che è quello del bosco. Quindi è lì che è partita un po' l'idea di creare questa associazione.
Ecco, come mai, Alberto, tu ti sei lasciato coinvolgere così con entusiasmo? Perché insomma lo sappiamo, di associazioni, di realtà ce ne sono, per fortuna nella nostra Svizzera italiana. Tu hai deciso però di sposare la missione della scuola nel bosco.
Ufficialmente sono stato contattato dal patriziato di Losone per rappresentarlo in questa associazione, quindi sono entrato come membro a nome del patriziato di Losone. In quel momento io insegnavo alla scuola elementare e ecco l'idea di essere attivo in un'associazione che si interessasse della natura, del bosco, mi piaceva molto. In effetti proprio l'insegnante, avevo a cuore le uscite nel bosco, andare a conoscere le piante, gli animali, il mondo del bosco, portare i ragazzi all'esterno, far vivere delle esperienze a contatto diretto con la natura. E quindi era uno stimolo, era un desiderio di portare avanti questo discorso. Quindi l'ho fatto con grande piacere. Come dico, sono da 25 anni. Poi la mia vita professionale è cambiata sempre all'interno della scuola, però anche in un secondo momento sono stato direttore delle scuole di Losone, ho sempre cercato di invitare, di sollecitare i docenti a vivere il bosco, a partecipare, a uscire dalle quattro mura dell'aula, a portare i ragazzi nella natura e far vivere delle esperienze che siano esperienze di conoscenza, ma anche proprio di gioco, di momenti vissuti. Quindi io ho sempre cercato veramente di stimolare i colleghi docenti a vivere queste esperienze nel bosco.
Ecco, do anche il benvenuto ad Agata Filippini, che è presidente dell'associazione, animatrice e anche pedagogista, o comunque ti intendi di pedagogia?
Ma più che altro è anni che, tra l'altro, buongiorno a tutti ai radioascoltatori e ascoltatrici. Sì, è da anni che lavoro come animatrice per attività appunto legate alla natura. Sono anche animatrice per Pro Natura, quindi spesso faccio delle animazioni proprio ad Arcegno, dove c'è questa scuola nel bosco. Quindi proprio pedagogista no.
Non esattamente, no. Però per quale motivo secondo te, e questo ovviamente lo chiedo anche ad Alberto, per quale motivo è così importante nella formazione dei bambini e dei ragazzi essere a contatto con la natura?
Ma allora, diciamo che al giorno d'oggi è ancora di più che una volta, perché una volta i bambini già crescevano in un contesto legato alla natura. Se pensiamo specialmente alla realtà del Ticino, c'erano tante famiglie anche contadine, quindi vivevano ogni giorno la realtà proprio della natura. Oggi purtroppo ci sono dei bambini che magari non sanno neanche da dove viene il latte, perché non si vive più a contatto con la natura. Quindi io trovo molto importante riscoprire il legame con la natura, con i ritmi anche della natura, specialmente al giorno d'oggi dove ci sono tutti questi ritmi sfrenati. E poi sì, anche la creatività, la libertà nel bosco per creare con la propria fantasia e non già tutto programmato, ecco.
Sicuramente per alimentare la fantasia ci vuole magari anche un po' di musica, e allora riascoltiamo un grande successo della primavera estate 1996, Fool's Garden, Lemon Tree.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see
just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Devo dire, una playlist sempre coerente, ringraziamo il settore musicale, sempre coerente con i temi che portiamo al tavolo di Diamoci una mano. Vorrei ovviamente salutare il mio carissimo Enrico Varsi, lo conoscete bene, biologo, psicologo, consulente psicosociale. Enrico, il tema della formazione, dell'istruzione, so che ti è molto a cuore, quindi insomma la scuola, come oggi appunto, di cui ne parliamo oggi appunto, Enrico.
Sì, 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 buongiorno a tutti e a tutti innanzitutto. Ma oggi mi sembra un tema molto, molto stimolante, no? Perché si parla anche di una visione diversa di pedagogia, in un certo senso, che si è un po' persa e che forse andrebbe in realtà ricostituita, forse ancora di più in un contesto come quello in cui noi viviamo. Ne parliamo diverse volte, no? da questi microfoni, quindi un contesto che è a volte un po' limitante, un po' fatto molto di performance e poco di introspezione, di ascolto di sé. Anche un ascolto di sé come persone inserite in un contesto. In fin dei conti, il nostro ambiente è la culla, no? Nella quale noi veniamo al mondo. C'è una prima gravidanza, poi c'è anche una seconda gravidanza sociale, ma mi verrebbe da dire anche una gravidanza ambientale, da un certo punto di vista. E mi sembra, oggi penso ne parleremo dall'attività che fa l'associazione, che si voglia proprio mettere l'accento su questo tipo di armonia, di integrazione, di importanza, non come forse strumento esclusivo, ma come strumento integrato con altre forme di apprendimento e di crescita e di conoscenza. Questa tra l'altro è una cosa che risale a in realtà già all'antichità, no? Cioè che fosse necessario non tanto ricevere passivamente le conoscenze, ma poterle condividere e poterle discutere. Il buon vecchio Platone sosteneva che la sua accademia dovesse essere impostata, e così era, soprattutto sulle teorie orali, non tanto su quelle scritte. Cioè la cosa importante non è quello che io leggo su un libro, io sono un bibliofilo, quindi parlo con cognizione di causa, ma è quello che, da ciò che ricavo eventualmente da una conoscenza del genere, io posso condividere con le altre persone. È lì che c'è la vera creazione, no? Il momento di condivisione, un momento di discussione, loro dicevano un filosofare insieme, no? E quindi poter discutere questo tipo di cose. Insomma, mi sembra che il contesto dell'ambiente, per esempio di un bosco, di una struttura che si è inserita all'interno del bosco, sia il posto ideale, poi magari ne parleremo ancora.
Alberto Fornera, visto che tu hai visto davvero nascere, crescere questa realtà, come è cambiata e quanti sono i benefici che hai potuto vedere e toccare con mano, ma immagino anche su di te, non solo sui ragazzi che hai visto crescere attraverso le attività nella natura.
Ma sì, fondamentalmente dei grandi cambiamenti in questi anni sull'associazione, sul lavoro che svolgiamo, non sono stati fatti, perché i principi restano quelli che sono sempre stati alla base della nostra associazione, cioè il vivere delle esperienze motorie, sensoriali, oltre che magari anche di apprendimento, direttamente a contatto con la natura. Uno dei punti più importanti per noi. Potrei dire che all'inizio non è stato così facile, perché trovare un luogo e in particolare trovare un finanziamento per realizzare questa scuola nel bosco, che poi la scuola nel bosco è poi una casetta, una costruzione in legno, nella quale ecco, diciamo sempre è un punto di ritrovo, è un punto di partenza, è un punto di accoglienza di gruppi, di giovani, di famiglie, però è fondamentale è poter uscire da queste, non posso chiamarle mura, ma da queste quattro pareti di legno, uscire e vivere il bosco circostante, fare delle esperienze, andare alla scoperta di... quindi direi è importante avere questa costruzione come base, però la vera attività importante è farla fuori, a contatto con la natura, nel bosco, tra le piante, tra tutto quello che vive nel bosco.
Alberto, per quale motivo il bosco di Arcegno non un altro bosco? Non lo so, Agata, vuoi dirlo tu? Vedo che sorride Agata.
Per me è semplice spiegarlo, nel senso che tutto il bosco, prima di tutto, Arcegno fa parte di Losone, è una frazione di Losone, anche se dista un po' e si trova un paio di chilometri sopra i nuclei principali, però Arcegno fa parte di Losone e si trova proprio in mezzo al bosco. Tra Arcegno e Losone è situata praticamente la collina di Maia, che è una zona protetta a livello nazionale, dove il bosco deve restare intatto, dove non si possono svolgere delle attività, dove non si taglia nemmeno la legna da portare a casa per accendere il camino. È una zona protetta e secondariamente perché tutto il territorio del comune di Losone, i boschi in particolare, appartengono al patriziato di Losone. E il patriziato di Losone è stato contattato e praticamente è stato molto favorevole e d'accordo di concedere uno spazio per realizzare questa casa scuola nel bosco. Quindi l'unica pretesa che forse ha avuto è quella di avere un rappresentante, che sono poi io all'interno dell'associazione. Io poi di essere rappresentante del patriziato non è che fosse la cosa più importante. L'importante era creare questa scuola e renderla attiva.
Agata,
appunto, ha già detto Alberto, però il fatto proprio che quest'area sottostante la casetta sia una riserva forestale comporta appunto che il legno, se viene tagliato un albero per esempio, il legno deve rimanere in sito, e se viene tagliato è perché è pericoloso, altrimenti viene lasciato tutto alla natura. Questo cosa porta? Che c'è tanto materiale anche per fare delle capanne, per dare proprio sfogo alla propria fantasia, e quindi cioè, hanno scelto proprio il posto giusto. Insomma, io ai tempi non c'ero, però...
Vedo
e
dal
poi
tuo
bisogna dire
che è proprio il posto giusto, insomma.
Sì, poi bisogna
anche
dire
il posto giusto anche per te, mi sembra proprio di capire. Ti senti
ma quando si è lassù in mezzo al bosco, in generale, in mezzo al bosco si sta proprio bene, rigenerante. E questa casetta si trova proprio adiacente alla strada, quindi anche facilmente raggiungibile pur essendo nel bosco. Quindi anche per le scuole che sono sempre legate ai bussini, agli orari dei bus, portano i bambini scendono e dall'altra parte della casa è bosco, è un mondo magico per loro.
Un mondo magico anche per noi, che ci fate scoprire questa mattina. Diamoci una mano. Torniamo a passeggiare nel bosco, ma non in un bosco a caso, ma nel bosco di Arcegno. Quest'oggi Diamoci una mano, le voci dell'associazione La Scuola nel Bosco di Arcegno ci accompagnano non solo nella natura, ma anche attraverso quelle che sono così magari delle regole non scritte pedagogiche. Vorrei dare il benvenuto anche alle altre ospiti di questo sabato mattina. Vorrei dare il benvenuto a Rachele Zurini, specialista in medicina alternativa. Rachele, tu hai svolto svolgi varie attività legate alle piante con la scuola nel bosco.
Sì, buongiorno a tutti.
Ecco, ti chiedo una cosa, sì. Qual è la tua formazione? Cosa ti ricordi dei tuoi periodi di infanzia, da bambina? Le cose come ti venivano insegnate? Se è qualcosa che poi ha segnato, scusate il gioco di parole, le tue scelte di oggi?
Ma magari non era direttamente legata alla formazione scolastica, ma al tempo libero. Perché appena potevo, quando ero piccola, mi scappavo nel bosco sulle rocce.
Quale bosco?
Abitavo a Tegna, quindi guardavo Arcegno dall'altra parte. E è sempre stata una relazione molto, molto di esperienza viscerale, non tanto mentale, ma proprio più di pelle. Penso che là già è nata questa attrazione verso il mondo vegetale, sia di erbe sia di piante, ed ero molto incuriosita dalle proprietà che hanno le piante, da cosa loro contengono, come possono essere nostre alleate. Ero molto affascinata dalle storie degli anziani che usavano, conoscevano. E mia madre era infermiera e raccontava di una signora di Tegna che si chiamava La Mena, che curava le persone con un impiastro e li curava la sciatica. E questa Mena aveva una ricetta segreta che non aveva raccontato, i suoi figli non la volevano conoscere. Mia mamma la stava curando e la Mena le ha detto: quando a me ripeta la quintissù, te poi di continuati, però è morta e non l'ha fatto. E quindi a me è rimasta.
È andata persa questa.
È andata persa, però mi è rimasta la curiosità e sono andata alla ricerca di cosa poteva essere. Quello era una delle spinte del mio interesse di questo mondo.
Sei riuscita a trovare poi
un inizio. E nelle diverse tradizioni popolari poi ho ritrovato degli agganci che potessero spiegare questa ricetta. Perché era una ricetta che creava delle bolle. E quindi poi ho trovato degli elementi che andavano in questa direzione. Sì.
Ci dai degli elementi che così magari se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, che magari ha conosciuto la signora Mena, che magari in qualche modo aveva ricevuto qualche indizio,
dritta.
No? Qualche dritta. Magari ci può scrivere un messaggio allo 076 321 1113. Dacci qualche...
Sarebbe divertente.
Sarebbe meraviglioso, sì.
Viveva a Tegna lei. Viveva a Tegna.
Quindi
però
una signora che si chiama...
Si chiamava Mena. Ma parliamo di 50 anni fa, eh?
Vabbè,
sì, giusto
qualcuno...
per localizzare...
Temporalmente. Allora, dacci qualche ingrediente o i primi ingredienti che sei riuscita al momento a trovare tu.
Ma guarda, è meglio non parlare troppo di questi ingredienti, perché sono ingredienti che creano una reazione, creano delle vesciche, come una bruciatura, quindi è meglio non andare a...
Cioè, come dire, non fatelo a casa.
A giocare. Infatti avevo fatto un esperimento su di me, mi si è creata con una pianta una bolla che mi è rimasta per 6 mesi.
Ecco, non è stata un'esperienza.
E lì ho imparato a rispettare questo mondo.
Forse per quello che i figli della signora Mena hanno detto: non ne vogliamo sapere,
sono
paura
sistemi.
Di andare avanti con le vesciche.
No, è che ai tempi avevano un approccio più... più drastico rispetto a oggi su come ci si cura, cioè usavano anche metodi che alle volte erano anche un po' dolorosi, o appunto si creavano delle vesciche. Oggi se si crea una vescica si cura pronto soccorso, cioè abbiamo un po' un'altra modalità, un'altra abitudine a...
Secondo te tu come vivi? Sei più da... così provare un po' di dolore per poi guarire o...
Dipende dalle situazioni. Sicuramente la medicina naturale spesso richiede dei tempi lunghi, una pazienza. Cioè, quindi l'idea è non quello di togliere subito qualsiasi malanno. Oggi prendo una pillola e fra mezz'ora continuo a lavorare perché non ho più la febbre. Ecco, non è quello l'atteggiamento. L'atteggiamento è la febbre è... un sintomo che nasce perché il nostro sistema immunitario sta lavorando e quindi la lasciamo lavorare, no? Però dobbiamo avere il tempo da prenderci per stare a letto, se no non funziona.
Enrico Varsi è quello che è proprio totalmente in contrapposizione con il periodo storico nel quale viviamo, di performare, di dover andare veloce, quindi non posso prendermi neanche il tempo di stare male.
Ma sì, addirittura come se queste fasi fossero dei momenti morti che bisogna cancellare, no? Mentre in realtà sono dei momenti nei quali il corpo sta lavorando a modo suo, anzi in una forma anche direi abbastanza naturale e con una memoria storica che si approfondisce, si scava nella notte dei tempi in un certo senso, no? Quindi questo spazio dovremmo darlo. È vero che delle volte il corpo stesso mette uno stop anche verso una dimensione così performativa, no? Del nostro quotidiano, eccetera. Quello che a me è capitato il weekend scorso.
Sarei
dovuto
sì.
essere qua, ma
la
39
febbre.
Rotti di febbre, e lì bisognava lasciare che quella febbre facesse il suo corso, anche perché non c'era altro da fare, insomma. Vuol dire fermati e parla con questa tua parte, no? Interiore. Anche perché tutto sommato sono poi occasioni normalmente nelle quali si scopre qualcosa di sé che altrimenti in una dinamica, in un ritmo, no? Così forsennato, eccetera, non riusciamo a scoprire. C'è troppo rumore per poter sentire delle parti più profonde. Quelle parti hanno bisogno di silenzio, no? E di tempo.
Vedo il sorriso di Rachele, vuol dire che anche tu ti risuonano, insomma, queste parole.
Sì, sicuramente.
È la tua dia.
È un'opportunità.
Esatto, è un'opportunità. Un po' come ci sono tanti aspetti che forse portano addirittura a non fare più tanta distinzione tra mente e corpo, no? Le emozioni, ad esempio. Tante volte noi diciamo le emozioni in realtà sono un segno. Tutte, anche quelle che noi cataloghiamo come emozioni negative, sono in realtà un messaggio. Il punto è capire che significato do a quell'emozione negativa, un senso di vergogna, una rabbia, che cosa sta a rappresentare. E la stessa cosa vale a livello corporeo, no? Appunto febbre, dicevamo, per esempio, un certo dolore,
Metamedicina anche, no? Dove
è una dei filoni,
la metamedicina, che dà un significato a quando abbiamo un dolore da qualche parte, piuttosto che sono di solito dei significati ovviamente più profondi, ed è, devo dire, interessante andare ad indagare questi significati. Ovviamente voglio sentire anche le nostre ospiti che non ho ancora presentato. Agnese Zgraggen, artista e animatrice socioculturale. Nasci ad Arcegno, cresci ad Arcegno, quindi quel bosco, quella terra è proprio parte viscerale della tua identità.
Esatto, buongiorno a tutti. Io infatti ho accolto questo invito proprio per testimoniare sicuramente il mio vissuto personale, che è ricchissimo, e provo molta gratitudine per aver trascorso questa infanzia in questo luogo, perché io sto parlando comunque di 50 anni fa, quando la vita era molto diversa, quindi il quotidiano era un quotidiano animato anche da molti animali, tra cui le mucche. C'era ancora una traccia della vita rurale, ma in modo in particolare io ho avuto un grande regalo di questa palestra formativa, che era il mio primo luogo di attività sociale con i miei compagni di gioco. Quindi ho vissuto molto anche, cioè sotto la scuola c'è un piccolo stagno dove noi andavamo a pattinare, quindi pattinare significava anche ogni tanto finire dentro lo stagno, proprio perché il ghiaccio era comunque fragile. E quindi tutta una serie di situazioni che ti fanno crescere, no? Come arrampicarsi sugli alberi e cadere, o comunque sentire quanto era importante, cioè, la presenza della natura, o di avere un proprio luogo fuori dalla famiglia, fuori dalla casa. E questo per me è ogni volta che passeggio in questo bosco, per me è un modo di dire grazie che mi hai dato un altro spazio oltre quello familiare.
È meraviglioso perché parliamo di un tempo, di tanti tempi, una vita ma fatta di tante vite. Se volete partecipare, ve lo ricordo, 076 321 1113. E do il benvenuto anche a Katrin Loglio, regista, pittrice, che appunto partecipa con varie attività all'associazione. Ben arrivata, Katrin.
Ciao a tutti.
Ecco, qual è la tua di esperienza, il tuo legame con la scuola nel Bosco di Arcegno, con questa casetta, questa realtà?
Sì, allora io sono nata e cresciuta a Losone, quindi già fin da piccola. Sia i racconti di mio papà che mio papà stesso mi ha sempre portato nel bosco. E la differenza un po' di quello che è stato detto fino adesso è che vivevamo il bosco molto di più con una forma di proprio di gioco e di costruire cose, quindi di portare anche materiali da fuori, sia riciclati e non, per costruire proprio quello che erano, potevano essere delle capanne. Ricordo che anche a casa, a Losone, costruivamo delle capanne, riciclavamo il cartone e restavo a dormire fuori casa nell'orto per un sacco di tempo e poi le portavamo e le costruivamo anche nel bosco. Quindi dopo i miei lunghi viaggi, perché io poi a 18 anni sono partita e sono stata in America Latina per 10 anni, sono tornata 3 anni fa e ho aperto una ditta. Mi sono chiesta cosa posso portare qua in Ticino che possa riportare un po' anche questa, sia quello che ho imparato all'estero di creatività che anche quello che mi ha portato da piccola ad andare poi all'estero a studiare arte, cinema e pittura. E ho deciso di aprire questa azienda che si chiama L'Arte a Catoa, l'arte a casa tua. Quindi di portare arte a domicilio, ma a domicilio non solo per i privati, quindi fare disegni se volessero, se c'era gente che voleva dipingere la facciata di casa piuttosto che un salotto o appendere un quadro, ma anche negli spazi pubblici. E quella è stata la cosa che mi è interessata di più, perché hanno iniziato a contattarmi scuole e per lavorare in collaborazione con i bambini. Quindi ho detto, bellissimo, così non è solo la mia aspettativa di fare la mia arte, farmi conoscere, ma anche proprio di collaborare con i ragazzi e soprattutto in queste nuove generazioni dove sono tanto davanti agli schermi, quindi non si trovano più tanto a contatto con i materiali creativi nel loro tempo libero. E la scuola del bosco, proprio quello che propone, è proprio poter avere una giornata a settimana che può essere, adesso io partecipo il sabato, però ecco nel weekend dire fare un'attività diversa dal solito, che non sia andare da qualche parte con i genitori, ma andiamo nel bosco e vediamo, lasciamoci sorprendere dagli artisti e che cosa propongono. E sentendo le idee anche degli altri artisti, ho visto che erano tutte idee molto, molto uniche, ogni artista portava le sue idee, anche devo dire molto originali, cioè hanno proprio inventato tutti e anche io ho cercato di trovare il mio modo di inventare, di come connettere l'arte con la natura.
E cosa hai trovato?
Allora, io ho trovato per primo, ho voluto creare delle maschere di mimetizzazione, quindi insegnare ai bambini non tanto a conoscere, cioè a conoscere un po' gli animali che si mimetizzano, però proprio loro a mimetizzarsi nel bosco, quindi dare libero sfogo se volevano mimetizzarsi dietro un albero piuttosto che essere super veloci e costruire una maschera più aerodinamica, ecco. E invece il secondo anno ho deciso di costruire, di dare lezioni di volo. Quindi abbiamo costruito delle ali e abbiamo fatto una caccia al tesoro di piume, dove potevano attraverso i colori delle piume conoscere i vari uccelli che ci sono nel Canton Ticino. E poi però costruire il loro volatile personale, quindi con la loro personalità dare proprio libero sfogo alla creatività. Che questa per me in realtà è la cosa più importante ed è anche quello che sento che mi ha sempre trasmesso il bosco, ecco, proprio l'entrare in contatto con i materiali e essere liberi, ecco.
Devo dire che ad ascoltarvi fa venire voglia di tornare a scuola, anche perché scuola, che deriva dal greco sciolè, chiedo a Enrico Varsi di confermarmi se sto dicendo cose giuste, significava tempo libero, era il tempo dedicato alla crescita personale lontano dal lavoro fisico, quindi bisognerebbe non smettere mai di andare a scuola. In realtà tutti abbiamo del tempo libero, ecco che impiegare il tempo libero in questi modi è davvero formativo, ma è entusiasmante, davvero mi viene voglia di tornare a scuola e ricovarsi. Bisognerebbe fare queste attività anche da adulti, però per peccato che dopo una certa età sembra quasi come se perdessero dell'interesse questo tipo di attività, come ci sta appunto dicendo Katrin.
Ma infatti anche l'Artacatò è nata proprio anche come azienda motivazionale all'arte, quindi anche io ho sempre cercato di rendere il mio lavoro il mio tempo libero, quindi portare in Ticino questa cosa da cui ero scappata anni fa e vedere che esistono luoghi come la scuola del bosco che ti permettono di farlo, anche perché ci sono i bambini ma ci sono anche gli adulti che partecipano, quindi è molto interessante vedere anche come gli adulti si riscoprono in queste attività.
Ecco, allora entriamo nel vivo dell'organizzazione delle attività, visto che è interessante, quindi anche da adulti si può partecipare. Agata, Alberto, come siete strutturati?
Ma allora la scuola nel bosco di Arcegno propone delle attività una volta al mese il sabato pomeriggio durante l'anno scolastico, quindi ci sono questi sabati pomeriggi dedicati a temi diversi, cerchiamo sempre di variare un po', di cercare dei temi un po' scientifici, temi più legati all'arte come appunto con Katrin, temi legati alla cucina.
E dopo arriviamo ancora Agnese, che c'è anche la cucina, si cucina nel bosco.
Sì, poi anche legati al teatro, alle favole, specialmente d'inverno, quando è freddo, sfruttiamo la casetta nel bosco, perché dovete immaginare questa struttura fatta in legno, senza elettricità, quindi d'inverno non c'è la possibilità di accendere la luce, quindi si accende la stufa e la luce del fuoco praticamente fa anche da luce, non solo da calore ma anche da luce. E sì, queste sono un po' le attività che noi proponiamo ogni anno. Adesso abbiamo appena allestito il programma per quest'anno, dove sì, abbiamo appunto temi legati alla scienza. Per esempio a novembre abbiamo la costruzione di lanterne legata all'arte. E, ecco.
Ci si può iscrivere? Com'è che si allora, può prendere contatto con voi direttamente?
Noi abbiamo un sito che possiamo anche dire, che è www.scuolabosco.ch. Lì si trova appunto anche il programma delle nostre attività. Poi non c'è iscrizione, perché è vero che parlavamo con Rachele durante il viaggio, non si sa mai chi arriva, quante persone arrivano, quindi possiamo trovarci davanti 50, a me è capitata una volta addirittura 70 persone, e sei lì da sola e devi comunque prepararti che potrebbe capitare anche una folla, come potrebbe darsi anche che ci sono solo 7 persone, per dire. Quindi questo è un po' non sempre facile da gestire, però ci siamo chiesti spesso, mettiamo un'iscrizione obbligatoria, però poi frena perché le persone vogliono essere libere, decidere all'ultimo momento, e quindi piuttosto non si iscrivono. Allora lasciamo libero e speriamo che alla fine questo dà più possibilità alle persone di decidere all'ultimo momento e partecipare a queste attività.
Insomma, il valore della libertà torna spesso ai microfoni di Diamoci una Mano, e un po' di musica che ci fa sentire anche liberi. Rientriamo nel gorgo della scuola nel bosco di Arcegno. Continuiamo con appunto la presentazione di tutte le attività che fate. Soprattutto dobbiamo dire, le attività sono per grandi e piccoli, per famiglie, cioè sono tutti benvenuti, giusto?
Giusto. Proprio abbiamo da bambini della scuola dell'infanzia ad anziani. È molto bello anche questa interazione intergenerazionale, anche perché poi dopo l'attività dura di solito dalle 14 alle 16 e poi abbiamo sempre una merenda dove alla fine si chiacchiera e si interagisce, appunto. È molto bello.
Alberto, volevi aggiungere?
Volevo aggiungere proprio questo fatto dell'iscrizione. Noi non abbiamo quasi mai fatto dell'iscrizione alle nostre attività. L'unica volta che siamo stati obbligati è stato con Agnese, perché doveva portare gli ingredienti per preparare la merenda degli gnomi e quindi dovevamo sapere un po' le quantità. È stata l'unica volta. È andata molto bene, anzi
vogliamo
c'era
sapere.
Il numero chiuso perché oltre 25 non potevamo organizzarci.
Certo, perché gli gnomi insomma non potevano fare del cibo per più di 25. Ecco, cos'è la merenda degli gnomi? Ne vogliamo sapere di più.
La merenda degli gnomi è stata un po' un'idea per creare qualcosa di diverso e collegarsi comunque al tema del bosco, quindi... I gnomi ai bambini piacciono.
Cosa mangiano gli gnomi, vogliamo sapere?
Ma i gnomi di solito si cibano di ciò che trovano proprio nella natura, quindi bacche, frutta secca e altri frutti. Noi in questo caso, la mia idea in quel caso è proprio di far ritornare a un'esperienza di non avere una cucina e quindi cucinare. E perciò giocata anche in modo pratico, perché in ogni caso nella scuola del bosco non c'è una cucina e quindi bisogna fare quello che si può. E in quel caso abbiamo creato praticamente delle creme colorate con delle basi di formaggi, sia vegetali che no, e poi... abbiamo tagliato un po' di verdura e insomma una cucina senza cucina.
Una cucina senza cucina.
Sì.
Ecco, quindi il menù finale qual è stato? Quello che è andato per la maggiore, diciamo.
Ma ovviamente trattandosi di una merenda abbiamo scelto di fare dei piccoli sandwich, pani o sandwich non lo dico quasi mai perché non mi piace come parola, però vabbè, delle tartine e comunque delle pietanze a base di frutta, delle piccole boule energetiche con della frutta secca, del cacao e ecco, delle cose molto...
Le bevande, perché leggo che gli gnomi bevono infusi.
Di solito bevono infusi, in quel caso lì abbiamo offerto una tisana e uno sciroppo. Sì.
Avete visto degli gnomi? Ma dicono che ci sono degli gnomi nel Bosco di Arcegno?
Ma io sostengo che fa bene credere che ci siano, perché possono essere degli ottimi alleati. Ritornando sempre alla mia esperienza rispetto al mondo cioè al mio mondo dell'infanzia, io ero molto felice di crederci che anzi c'era l'alleato che potevo contattare in caso di bisogno.
È fondamentale credere in tutte le cose positive, belle e magiche, insomma tutto ciò che ci può fare del bene. Se volete partecipare 076 321 1113, intanto sono le 11.
Diamoci una mano.
Bentornati a Diamoci una mano. Quest'oggi abbiamo al tavolo la scuola nel bosco, quindi stiamo facendo un viaggio attraverso le storie, gli aneddoti dell'associazione, attraverso le varie attività che svolgono nel Bosco di Arcegno, sia con insomma uno sguardo più pedagogico, sia semplicemente anche con l'opportunità di così lasciarci viaggiare con la fantasia. Un brano e poi torniamo e rientriamo anche proprio nel vivo di quello che è la scuola, il tema della scuola. Vorrei farvi ascoltare un estratto soprattutto di un film molto bello del 2024, Maria Montessori, La Nouvelle Femme, diretto da Lea Todorov, interpretato da Yasmin Trinca. È un film che narra la vita della celebre pedagogista italiana, concentrandosi sulla sua lotta per l'emancipazione femminile e la creazione del suo metodo educativo rivoluzionario all'inizio del XX secolo. Quindi un film ambientato nel 1900 che intreccia sia la storia di Maria Montessori, appunto interpretata da Yasmin Trinca, che Lili d'Allongy, una cortigiana parigina che nasconde la figlia disabile. Entrambe le donne lottano per imporsi in una società patriarcale, sfidando le convenzioni sociali e lavorando per l'inclusione e i diritti dei bambini.
Quando ho cominciato i miei studi, era impensabile che una donna facesse medicina.
Oggi sappiamo che anche i piccoli idioti possono imparare.
Buongiorno, signora. Maria Montessori.
È per la bambina. Li prendete i bambini così?
Siete voi ad occuparvene?
No.
Questo è un istituto pedagogico, non un orfanotrofio.
Gli idioti restano idioti, non guariscono.
Portatela via, allora.
No, no, no.
È un'educazione piena d'amore, quella che ci ha permesso oggi di portare qui questi bambini all'esame del corso preparatorio.
Io mi chiamo Tina.
È stato un grande successo, Maria.
Ma quanto vale un successo se il prezzo da pagare è questo? Io voglio stare con mio figlio.
Lo sai che non è possibile. Perderei la mia reputazione.
No, ma tu sei un uomo, nessuno userebbe.
Dite io ho inventato un metodo.
No.
Sì, dovete raccontarci una storia.
Voglio rivoluzionare la scuola.
Tu stai un po' esagerando, Maria.
Seguite bene il colore, eh? Sono sempre più convinta che i metodi che l'istituto ha sviluppato funzionerebbero non solo per educare gli idioti.
Io non posso continuare a farmi schiacciare dal tuo egoismo e dalla tua ambizione.
Questa è la mia croce. Partire in guerra per conquistare i diritti del bambino.
Insomma, la storia della scuola ha varie figure, passando da Lorenzo Milani, che negli anni 50-60 ha messo il centro del suo progetto chi era rimasto indietro, quindi il bambino, poi appunto, come abbiamo appena sentito, Maria Montessori che rivoluziona la scuola, lo spazio dove la libertà nasce dalla responsabilità, passando poi in Italia per la legge Basaglia, che è stata all'avanguardia mondiale nel 1977, decidendo di chiudere le classi differenziali e includere tutti gli alunni con ogni tipo di disabilità nelle classi comuni. E quindi qui nasce il valore di crescere attraverso, no, il confronto con chi è diverso, per passare poi a un altro personaggio che magari tanti di voi ricordano, Alberto Manzi, che negli anni 60 con il programma Non è mai troppo tardi insegnò a leggere e scrivere a milioni di italiani via radio e TV. E qui il concetto che la scuola può andare attraverso le mura. Enrico Varsi, ecco, la scuola ha una grandissima storia, tanti sono stati i personaggi che hanno contribuito
in questa direzione, soprattutto in quella che ha indicato anche la Montessori, che alla fine è un modo di pensare alla crescita, alla pedagogia, all'insegnamento, partendo dal bisogno della persona che deve crescere, quindi centrandosi in qualche modo sullo studente. A me viene in mente ovviamente Carl Rogers, un po' perché il modello di psicologia a cui io mi ispiro, ma anche perché lui ha fatto un grandissimo lavoro, e non da solo in realtà, recuperando ad esempio tutta la teorizzazione di John Dewey, che è stato forse il più grande pedagogista americano, che ha introdotto per l'appunto un modello di scuola che poi lui aveva creato, centrato sullo studente. Quindi il punto di partenza è qual è il bisogno che la singola persona esprime. E quando dico singola non è solo un modo di dire, cioè io credo che sia fondamentale poter dare, anche la CLIP lo indicava in qualche modo, poter dare centralità all'individualità in un'accezione positiva, come espressione di una unicità che ciascuno di noi porta e che purtroppo a volte le nostre pratiche, se penso alle pratiche professionali, quelle dell'ambito della psicologia, dell'insegnamento, della pedagogia, tendono un po' a trascurare perché si va per categorie, no? Quindi non so, le classi di una scuola sono classi per età, ma non c'è scritto da nessuna parte che tutti i bambini e le bambine di quell'età abbiano esattamente le stesse esigenze, no? Questo tende a rompere a volte quegli elementi di creatività individuale che sono in realtà un motore potentissimo di crescita. Adesso penso a quello che diceva Katrin, raccontava prima, no? Dell'unione dell'arte con la natura, ma l'arte proprio come dimensione di espressione della creatività individuale. Quindi io penso che l'aspetto del soggettivo che questi modelli pedagogici hanno voluto privilegiare, l'aspetto del soggettivo sia un aspetto fondamentale non solo per la crescita personale, ma per un miglioramento della struttura sociale nella quale noi viviamo. Cioè una società nella quale ci possa essere un'espressione del portato, della ricchezza di ciascuno di noi a servizio della comunità. Stiamo sicuramente, se confrontiamo questo con le notizie che ci arrivano dal resto del mondo occidentale e non occidentale, è come se stessimo parlando una lingua non comprensibile,
esatto.
Verrebbe da dire,
esatto.
Però bisogna crederci, no?
Katrin Loglio.
Sì, infatti anche la scuola del bosco sento proprio che lavora tanto anche su queste individualità, perché comunque il bosco è un terreno comune per tutti, però non siamo seduti su delle sedie con qualcuno che ci dice quando alzarci, cosa fare. Noi siamo delle sorte di guide in cui comunque però poi ognuno può esprimere individualmente la sua creatività e noi andiamo a vedere che cosa ha fatto, però senza giudizio, non c'è.
Esatto, esattamente.
È questa la cosa importante, no? È interessante perché in Ticino lavoro anche in diverse scuole con questo tipo di attività che permettono di lavorare sul singolo individuo, che per esempio c'è il Festival delle Lingue che lavora con diversi artisti, diverse lingue in tutte le scuole medie del cantone, o l'anno scorso è stato inventato da una docente al commercio di Locarno, la scuola diventa altro, in cui portava anche lì relatori che potessero portare attività totalmente diverse, no? Quindi in realtà sia importante sia il lavoro individuale che anche dare la disponibilità di spazi, come lo è la scuola del bosco o anche nelle istituzioni. Sì, di creare questi spazi.
Vorrei leggervi un messaggio, scusami Enrico, volevo interromperti. Ci scrive allo 076 321 1113: Regula Hofstetter, ciao a tutti, sono la maestra che accompagna le classi regolarmente alla scuola nel bosco di Arcegno. La frase di Clarissa, imparare con il cuore, mi è risuonata tantissimo. Confermo l'importanza al giorno d'oggi di portare i bimbi nella natura. Solo quello che si vive e si conosce si può rispettare.
Regula,
ditemi.
Regula Hofstetter è appunto la maestra della scuola Steiner che viene ogni venerdì mattina alla scuola nel bosco per fare delle attività con la propria classe, quindi il venerdì mattina è sempre riservato per loro.
Ecco, volevate anche, Alberto, spiegarmi un po' come collaborate con le scuole sul territorio.
Ma forse prima di questo mi interessava proprio collegarmi a
quello che stanno dicendo
al
prima.
Filmato.
Prego.
Nel senso che Montessori e così hanno creato praticamente quello che è la scuola attiva, cioè l'esperienza di fare le cose e di non pensare che la scuola sia un luogo solo dove si impara l'ABC, dove si impara a contare, a fare i calcoli nella scuola, e l'esperienza della scuola Steiner che lavora molto sull'attività degli allievi, sulle esperienze dirette, è un buon esempio. La nostra struttura si presta molto bene per questa, direi questa ideologia, questa mentalità di voler fare delle esperienze, di vivere delle esperienze. È proprio un principio pedagogico importante che fa parte della scuola attiva, fare esperienze. Io penso che al giorno d'oggi troppi bambini non hanno esperienze di contatto con la natura, esperienze sensoriali, esperienze motorie, salire su una pianta, inciampare, così, sono esperienze che poi ti lasciano il segno che poi puoi raccontare, puoi descrivere, puoi fare tante cose, però ecco, il fatto di essere attivi, di poter vivere delle cose è molto importante.
Funziona anche, sì,
vorrei agganciarmi a questo tema.
Rachele, certo.
Sì, perché trovo che l'esperienza crea anche curiosità, voglia di scoprire, di osare a fare qualcosa. E spesso dopo questi incontri, non so, io se vedo i bambini che prima mi guardavano un po' così titubanti e poi hanno la meraviglia negli occhi, allora lì è seminare, no? Perché trovo che queste esperienze non sono anche solo quell'attimo, sono proprio dei vissuti interiori che poi possono permettere più tardi di far sviluppare qualcosa nelle persone, no? E questa magia, questa meraviglia, tanti mi dicono, ma anche tra gli adulti, quando si esce nei campi e nei boschi a guardare le erbe, a scoprire cosa c'è, mi dicono, prima vedevo un prato verde, adesso non posso più guardare un prato e vedere verde, vedo tante entità diverse, vedo, e nasce questa spinta di voler continuare a esplorare. E questo motore, secondo me, oggigiorno è bellissimo, questo desiderio di essere curiosi, di voler saperne di più, di andare a toccare con mano, no?
Ecco, secondo voi a oggi, chiedo, non vi sembra che siamo in una società dove ci vogliono sempre di più allontanare dalla natura, no? Tutto tecnologico, tutto finto, tutto virtuale. Quali sono le conseguenze per noi, anche per noi adulti? Lo chiedo a tutti.
È un impoverimento delle nostre capacità di persone. Cioè, perché quando andiamo a esplorare dobbiamo sviluppare i nostri sensi, dobbiamo avere l'attenzione, dobbiamo avere la concentrazione. Se andiamo su un sentiero di montagna qua da noi dove rischi di cadere e morire, devi essere sveglio, devi avere i sensi pronti, devi valutare. E tutto questo sviluppa le nostre capacità. Se ci affidiamo sempre a qualcosa di esterno, riduciamo. Secondo me è un pensiero personale, non è
dobbiamo
una legge.
Rimanere svegli, la musica magari ci sveglia anche, ecco, rimaniamo lucidi, mi raccomando, prego. Cerchiamo di dare speranza, abbiamo chiuso prima dicendo dobbiamo rimanere lucidi, dobbiamo rimanere svegli, delle anime sveglie e non intorpidite. Cosa si può fare? Ditemi, continuiamo a infondere questa speranza, questa positività.
Ma penso che partire proprio dal motore interiore di gioco, di curiosità, di scoperta, sia un motore che una volta quando si accende, sia tra i piccoli che tra i grandi, non si ferma più, perché in fondo lo desideriamo. È una spinta molto forte di tutti.
Ma io dico che secondo me è veramente importante proprio l'esistenza di luoghi come la scuola, o in questo caso la scuola in bosco, è importantissimo perché proprio danno la possibilità di ritrovare quell'humus, quel luogo dove poter fare queste esperienze, che sono delle esperienze che nella nostra società vanno sempre di più dimenticate, no? Perché la società ci impedisce in fondo in qualche modo, impedisce al bambino di, lo protegge ulteriormente, e quindi di fare queste esperienze che sono delle esperienze proprio legate al costruire il coraggio, la forza, sempre a contatto della natura, quindi fare un'esperienza veramente unica, utile, e ritrovare un altro ambiente all'infuori che quello della città, quello della eccessiva protezione. E
l'eccessiva protezione, esatto, in che modo secondo voi influisce negativamente su di noi e sulle nuove generazioni?
Ma io
e che cosa si intende anche per iperprotezione?
Se parlo della mia esperienza personale, sono molto felice di essere cresciuta senza l'obbligo di dover mettere un casco, andare in bicicletta in maniera spensierata, arrampicarmi su un albero, cadere, farmi male. E adesso non è che voglio dire che sia la cosa giusta, però a me personalmente ha creato maggior fiducia nei confronti della vita, maggior curiosità nel mio movimento e soprattutto nel senso di libertà molto forte. E questo è, come dicevo, qualcosa che mi piace restituire, cioè quindi io l'ho ricevuto e sia in tutto quello che è la mia esperienza anche come artista, mi piace proprio restituire questa esperienza.
In che modo lo fai?
Ma
mi dicevi anche col cibo?
Sicuramente con il legame con la natura, perché ovviamente ho fatto una scelta di vita non semplice perché lavoro in diversi settori, però appunto col cibo sicuramente per...
Spiegaci meglio in che senso una scelta di vita difficile?
Una scelta difficile nel senso variegata, quindi io sono ufficialmente una food designer, quindi lavoro e creo utilizzando la natura e soprattutto quello che è il mondo vegetale per sia creare delle pietanze che vengono poi condivise o lavorando con aspetti fotografici.
Quindi food designer, ecco, spieghiamo esattamente in che cosa continui, perché c'è anche la fotografia, quindi.
Ma il food design di per sé è un campo abbastanza vasto, no? Perché di per sé ha come elemento il cibo, che però può essere applicato sia a quello che è il modo di cucinare, il modo di interpretare, di impiattare, o soprattutto anche quello che è la ricerca proprio dell'origine del cibo, no? Quindi la sua provenienza e quindi è un lavoro creativo, artistico, proprio utilizzando questi elementi.
E utilizzando questi elementi mi dicevi che anche con gli adulti è un modo per ritornare così ad avere un dialogo più interiore attraverso esperienze culinarie?
Esatto, diciamo che nel mio percorso professionale mi sono trovata, per dire, a creare delle esperienze proprio diverse dove a dei studenti che comunque... nelle scuole praticamente universitarie dove loro creavano degli strumenti per cucinare, io ho detto staccatevi completamente dal mondo informatico della creazione, ci mettiamo in cucina, no? Ci mettiamo sulla base e ritorniamo proprio all'origine a ascoltare cosa significa tagliare con i propri mezzi che sono comunque la manualità e lavorando sulla manipolazione del cibo. Quindi staccando proprio questo mondo si trova questo spazio creativo, ludico, che porta comunque a riscoprire un'altra origine. E questo è importante, fondamentale per me da trasmettere.
Insomma, è come si attiva il risveglio. Mi sembra di capire che sia questo che cercate di portare avanti nelle vostre attività, no? Risvegliare le persone, gli animi, i bambini o gli adulti.
Ma bisogna dire che fare attività nel bosco ti permette proprio di toccare mano, testa, cuore, no? Quindi alla fine ogni bambino può sentirsi bene, perché c'è chi magari è più portato proprio a livello scolastico e nel bosco apprendi, c'è chi è più abituato e più bravo nella manualità e questo ti permette il bosco di farlo, perché già solo per la costruzione di capanne o anche altre cose. E poi c'è il cuore, vivere delle emozioni, condividere le emozioni anche, trovo molto bello, e lì c'è lo spazio per farlo. E spesso magari quando si è in classe si è anche sottoposti a questo programma che bisogna seguire e purtroppo c'è meno spazio per le emozioni. Alberto, cosa dici?
Sì, cosa dico? Dico che le scuole dovrebbero ogni tanto uscire dall'aula. I docenti dovrebbero portare i loro allievi a contatto con delle realtà, col bosco, con la natura. Forse al giorno d'oggi si tende veramente troppo a fare della scuola un luogo dove sulla scheda trovi tutto. Come si può dire a un ragazzo: questa è la foglia di una pianta di nocciolo, con una scheda, facendola vedere così. Cioè, portiamolo fuori questo ragazzo, facciamogli vedere cos'è un nocciolo, facciamogli vedere cos'è una castagna, facciamogli vedere come sono le foglie. Sul mondo delle foglie possiamo fare tutto un discorso legato alle forme, legato ai colori, legato ai margini. In fondo io, quando insegnavo, cercavo di prendere questi spunti. Portavo gli allievi nel bosco, raccoglievamo del materiale, lo analizzavamo, guardavamo come era fatto, la consistenza, lo copiavamo, lo portavamo in classe, lo disegnavamo. Cioè, le scuole devono ritrovare un po' questo spirito di basarsi sulle cose concrete, e abbandonare un po' questo tecnicismo, queste schede. Al giorno d'oggi la scuola lavora con le schede, si fa schede di tutto, e non si può fare scuola soltanto con queste cose.
Schede, cataloghi, mi sembra un po' una fotografia in generale, non solo della scuola ma poi della società. Cataloghiamo tutto, schediamo qualsiasi cosa, e deve essere tutto facilmente collocabile, no? In uno spazio.
Anche questo pensare troppo, perché anche quello che possono portare queste schede, a differenza di andare direttamente nella natura e toccarle, è proprio che nella natura ti permette di non pensare, ma vivere strettamente il presente, no? Quindi allontanarsi dal pensare in maniera non sana, diciamo, il pensare troppo, all'andare invece a riflettere sulle cose, che questo è una cosa che secondo me ti permette di fare sia il silenzio che anche il silenzio che c'è proprio nella natura, che è lì dove si trovano. Perché quando ci troviamo in un'aula magari ci sono i compagni che chiacchierano, si guardano altre cose o hanno il telefonino, tornando un po' alle tecnologie e quello che possono allontanare dalla natura adesso. Invece se ti trovi in natura e hai in mano queste foglie, lì hai in mano solo quello, non ti viene da prendere il telefono, non ti viene neanche da pensare, perché stai già riflettendo sulla consistenza della foglia e facendo magari anche le tue riflessioni personali o filosofeggiando semplicemente in natura, no?
Phil Collins diceva: I cannot believe it's true. Scambio e condivisione, stanno dicendo le ospiti al tavolo di Diamoci una mano. Qui è tutto vero. Phil Collins diceva: non ci credo. Invece noi crediamo nel potere della scuola nel bosco di Arcegno.
Allora, la scuola nel bosco di Arcegno mette a disposizione questa casa per chi vuole usarla per fare delle attività con le scuole, quindi le docenti volendo possono salire, chiedere in prestito la casa e fare delle attività indipendentemente, come possono anche chiedere un'attività che noi possiamo, sì, delle attività didattiche proprio legate al bosco. Poi appunto ogni venerdì abbiamo detto che c'è la scuola Steiner che sfrutta questa possibilità, altrimenti durante l'estate vengono fatte delle colonie sempre dalla scuola Steiner e anche dalla Girandola, e poi chi lo desidera può anche festeggiare il proprio compleanno o come Agnese
vogliamo sapere questa cosa, tu hai avuto un'idea incredibile.
Lei propone delle cene segrete anche lassù. Vero.
In effetti io appunto la scuola utilizzo un po' come una base per dei corsi, come li chiamo io, fuori dall'ordinario, perché è quello che mi piace proporre. E adesso Agata appunto rievocava questo ristorante segreto che chiamo, ed è comunque un'idea di portare in un altro modo sempre le persone in relazione alla natura, quindi offrendo una tavola nel bosco dove trovarsi una sorpresa da parte di chi la organizza e passare un momento diverso, insomma, nella natura. E questo appunto è un lo chiamo ristorante segreto.
Però so che hai anche organizzato degli addii al celibato?
Esatto, mi è stato chiesto se avevo un'idea di una proposta per un addio al nubilato e lì mi è venuto subito in mente che era bellissimo poter entrare nel bosco e cucinare, organizzare una sorta di corso di sopravvivenza per la sposa.
Quindi... Cioè, quindi se sopravvivi lì hai speranze di sopravvivere al matrimonio. Ottimo.
Quindi c'è la sopravvivenza intesa come utilizzare i propri mezzi, quindi le mani, la manipolazione per creare un menù grattugiando e fermentando.
Ecco Agata, poi so che siete anche alla ricerca di volontari, vero?
Sì, siamo alla ricerca di volontari perché appunto in comitato siamo in quattro, però è anche vero che è tutto volontariato. Ognuno abbiamo le nostre cose, quindi volentieri se c'è qualcuno che vuole venire a darci una mano, sia con le merende ma anche proprio con la gestione della casa o anche con delle idee per proporre delle attività nel bosco, più che volentieri.
Ecco, sul sito internet può trovare i vostri contatti, giusto?
Sì, il sito internet è www.scuolabosco.ch e la mail è scuolaboscoarcegno@gmail.com.
Alberto?
Sì, in fondo ci vuole poco per aderire alla nostra associazione.
È una missione, possiamo dire che è una missione la vostra squadra.
Sì, bisogna crederci un po', però ci si può, qualsiasi persona può sostenerci anche pagando la tassa sociale di 30 franchi all'anno. Noi comunque lasciamo la possibilità anche ai non membri dell'associazione di partecipare alle nostre attività. Siamo assolutamente molto aperti in questo senso.
Attività gratuite, questo è importante da sottolineare. Attività anche divertenti riguardo alle ortiche. So che avete preparato, Rachele Zurini, un risotto alle ortiche, avete fatto delle esperienze sensoriali.
Ma forse vale la pena che introduco questa idea.
Vai.
Sul fatto che alla scuola del bosco non abbiamo tutte le comodità. Abbiamo la nostra stufa legno.
Sì.
Non avevamo l'acqua potabile fino a 10 anni fa, quindi portavamo l'acqua da casa da bere. Per i bisogni ci arrangiavamo con praticamente il canale che portava l'acqua in un serbatoio e poi tramite lo sciacquone si riusciva poi a evacuare, no?
Siamo ecco. Così. È un po' però... come l'isola dei famosi versione Bosco di Arcegno.
E non avevamo nemmeno l'elettricità e non l'abbiamo mai avuta. E quindi quella volta che si è presentata la possibilità ci è stato detto ma vorremmo preparare una ricetta, qualche cosa, come fare? Niente, fornello a gas, idee, quindi Rachele racconta un po' tu cosa abbiamo combinato.
È sempre una sfida perché a seconda del momento dell'anno, per esempio quest'anno ci sarà un'attività con me il 27 di marzo, ma bisogna sempre andare a vedere cosa in quel momento cresce perché non tutti gli anni sono uguali, se è più caldo, se è più freddo. E anche di passeggiare in tutto il territorio per andare a trovare quei luoghi dove le piante crescono, perché nelle rocce c'è il ginepro, però dietro vicino al pascolo delle pecore magari ci sono le ortiche. E quindi bisogna camminare di qua e di là a trovare quello che serve. E le ortiche, ricollegandoci al tema di prima, di come vivere un'esperienza pratica reale fuori possa essere diversa che avere la scheda della foglia di nocciolo sulla carta. Mi veniva in mente un aneddoto dove ho fatto un'attività con delle scuole di ragazzi di scuola media e i ragazzi che erano più scalmanati in classe fuori erano quelli che erano più a loro agio. E c'era la grande sfida di riuscire a raccogliere le ortiche senza farsi pungere. C'è un trucco.
Lo vogliamo
sapere?
È possibile?
No, devi partecipare a un corso. No, non posso mostrarlo, non posso raccontarlo in teoria, bisogna
viverlo,
vederlo in pratica. C'è un trucco. E c'è anche la cura, perché se per caso ci si punge ci sono le piante che tolgono il prurito. e quindi attraverso la pratica si imparano le conoscenze legate a un'erba, una pianta, un albero. E trovo molto interessante perché si può usare il tatto, si può usare il gusto, si può usare l'osservazione, cioè possiamo sperimentare tanti livelli nostri. E in questo senso l'esperienza nella scuola, nel bosco, all'esterno è molto arricchente.
Katrin Loglio, tu hai avuto questa grande fortuna, opportunità di vivere per quanti anni in Sud America e fare esperienza e formarti appunto in un altro posto. Cosa, in che modo ti ha arricchito? Quali sono le differenze proprio a livello di infanzia, di metodologia di crescita che puoi, quelle magari più evidenti? Quelle che ti sei portata e quelle che invece hai deciso di non portare qui?
Ma devo dire che c'è tutto quello che vivo, comunque me lo porto appresso ovunque vado. Non ci sono cose che io ho lasciato nei miei lunghi viaggi. Sì, sono state una decina d'anni in cui per me era come vivere in una realtà totalmente diversa. Quindi a livello proprio di, cioè, tutto quanto. Non penso ci siano delle cose che siano uguali a qua, perché comunque anche se parlo di natura o se sono andata comunque anche alla ricerca di posti anche dove abitare più nella natura, la natura era comunque totalmente diversa. E sì, andavo incontro a problematiche ancora, se posso dire, totalmente nuove, o animali o piante, proprio pericolosi a livello mortale.
C'è un aneddoto
mortale.
Che ce ne sono, racchiude magari un po' questi 10 anni.
Ma io ricordo, soprattutto in Messico, abitare con le tarantole, abitare con gli scorpioni, le vedove nere, lavarsi con l'acqua del pozzo, perché non tutte le settimane arrivava. Nell'acqua del pozzo c'erano i pesciolini che mangiavano le uova, così non si ingerivano batteri. Era tutto un altro tipo di realtà, che poi non vuol dire che perché più selvaggia sia più, diciamo, sia più straordinaria o qualcosa di speciale, anche perché comunque anche lì svolgevo le mie attività come le svolgo qui. Semplicemente qui, chiaro, ci sono dei lussi che adesso per me viverli è specialissimo, cioè già solo fare una doccia calda io me la godo ogni volta.
Quindi la doccia calda può essere un attimo di pace. Torniamo in Messico, torniamo a Puerto Escondido con Katrin Loglio, artista di murales. Ecco, facci vivere un pochino la tua esperienza a Puerto Escondido e poi lo dico, ma Enrico Varsi, anche lui ha avuto un'esperienza in Messico diversa, anni, in periodi diversi, quindi vi siete subito risvegliati, prego.
Stavamo parlando un attimo delle differenze dei miei viaggi qui in Svizzera. E diciamo che il Messico, cercando di capire se il Messico è un paese pericoloso oppure no, o se lo era e lo è diventato, no? Quello che ho sentito io era un po' che non sentivo di potermi espandere così tanto con la mia arte, tanto quanto qua in Ticino, perché comunque il movimento del muralismo e della pittura è comunque nato in Messico, quindi ci sono tantissime persone, tantissimi artisti, e una delle grandi differenze con la Svizzera è che lì ci sono muri a disposizione ogni giorno, c'è gente che dipinge tutto il giorno. E l'unica è appunto il pericolo, non è tanto un pericolo come qualcosa che succede, è sempre un po' questo tema della mafia, ecco, ma non la mafia come qualcosa che può farti qualcosa di male, diciamo. Sì, succedono un sacco di cose brutte, sì, viaggiare come donna in Messico non è stato assolutamente facile, però quello che sentivo più complicato era proprio questo portarmi appresso una paura costante, no? Che parlando proprio della natura, lì era impensabile che io alla sera potessi farmi una passeggiata nel bosco, che sia, io invece del cane passeggiavo col mio gatto, ero in Messico, che mi accompagnava e che tra l'altro ho portato anche qua in Ticino.
E quindi vai a passeggio nei boschi col tuo gatto?
Col mio gatto,
al guinzaglio?
No, no. Ah, mi segue, mi ha sempre seguito e protetto in Messico e qui adesso lo posso fare, qui posso andare alle 11 di sera e fare la mia passeggiata nel bosco tranquilla con il mio gatto senza pensare che mi seguono, mi cercano. Invece in Messico no, in Messico avevo questa paura costante che anche solo se facevo ancora un disegno in più magari pensavano che facevo più di loro e a loro la competizione non piace, no? Anche se gli stranieri parlavamo non li toccano assolutamente, ecco. Non so come l'hai vissuto tu.
Sì, bene, nel mio caso erano molti anni prima, io poi facevo un'altra attività perché lavoravo per la FAO, quindi ero lì in realtà con l'obiettivo di aiutare lo sviluppo soprattutto nel settore dell'alimentazione. Però effettivamente è un paese, un popolo molto orgoglioso, lo era già a fine anni 80 quando io sono stato lì, ma che è anche molto capace di riconoscere rispetto agli stranieri, gli stranieri che non giudicano rispetto a quelli che giudicano. Vivono un rapporto molto conflittuale con i cugini ricchi, che sono quelli che stanno sopra il confine, con i cosiddetti gringos, no? Come vengono chiamati. Ed è vero che nel momento in cui si supera quasi quel test, no? di non giudizio verso la cultura, con i limiti che ha anche, ma d'altronde quella messicana è come quella nostra, insomma, certo. ogni cultura ha le sue caratteristiche, allora è più facile essere integrati. Era per un periodo quello in cui io stavo lì, in cui c'erano molti più controlli e tutto il narcotraffico era molto meno sviluppato, meno potente, stava venendo su in quel momento, in quel periodo. Quindi era di fatto più sicura la vita, anche in una città grande come Città del Messico, dovevi sapere come muoverti, però insomma sì, poteva star bene. Ma d'altronde mi viene a pensare, tornando anche sul nostro tema, no? In effetti noi parliamo per esempio del bosco come di uno spazio libero, no? Si parla di libertà, di gioco, di creatività. Beh, il gioco è anche un po' una rottura delle regole, no? Il gioco creativo è la rottura delle regole, il che presuppone che però le regole ci siano. Ci sono delle regole che la natura impone, no? Nel bosco non si può far tutto, prima si parlava di cucina senza cucina, no? Anche un'esperienza di vita vissuta, come quella che tu stai raccontando, è un'esperienza che ti riporta in qualche modo a contatto con un contesto culturale e naturale, se non vogliamo più fare neanche troppa distinzione, che ha dei confini e dei limiti, quindi ci sono dei paletti. Vivere l'esperienza fino in fondo, come si diceva prima, non una cosa intellettuale ma una cosa vissuta, vuol dire prendere contatto con quei limiti, imparare a conoscerli, i limiti esterni e i limiti interni, il modo in cui noi interagiamo, no? Nella relazione con quel limite. E forse il bosco è anche la rappresentazione simbolicamente migliore, perché in qualche modo non ci sono pareti, però ci sono limiti. Certe cose non le puoi fare, devi stare molto attento. Devi imparare a riconoscere te stesso in relazione con quel contesto, no?
Certo, e in Messico è la stessa cosa, perché possiamo pensare magari a una cultura più libera, lì si può fare tutto, però anche lì ci sono dei limiti. E devo anche evidenziare che comunque in Messico ho imparato molto, molto a ricordare il legame con la terra, quindi a ricordare i vecchi giochi, a prendere in mano proprio la natura e vivere l'esperienza di non saltare su un tavolo e sto lì due ore perché c'è la tarantola, ma proprio di dire ok, come posso accompagnarla, non dico lontano da me, però senza schiacciare, proprio accompagnare la natura, no? Capire come sopravviverci, anche se è una qualsiasi tipo di natura, che sia nuova o...
Che tra l'altro porta anche a una forma di nuova abitudine, no? Noi avevamo un'iguana in giardino, per esempio, ma dopo un primo due mesi ho scoperto che ce n'era una morta nel deposito dell'acqua con cui ci facevamo la doccia, no? E all'inizio l'impatto è quello che è. Poi dopo un annetto non ci fai più caso,
no?
Anche rispetto alle tarantole, per esempio, no? Assolutamente, quindi c'è un cambiamento proprio, no? Di attitudine, di atteggiamento, e questo non lo fai su un libro, c'è niente da fare, bisogna passare attraverso l'esperienza.
L'esperienza è anche quella del tempo, perché c'è il segnale orario, sono le 12.
Diamoci una mano.
Bentornati per l'ultima parte di Diamoci una mano, buon inizio di pomeriggio da Clarissa Tami. Quest'oggi l'associazione La Scuola nel Bosco di Arcegno ci porta per mano attraverso il bosco, ma anche attraverso simboli e metafore della vita. Agnese Sgragen, artista, animatrice socioculturale, food designer, dicevi che ascoltando un po' la discussione, la chiacchiera, ti è venuta in mente un'altra parola che appunto si lega molto bene alla natura e a noi, ovvero il rispetto.
Esatto, io trovo che la natura ha bisogno proprio del nostro rispetto in tutte le sue forme, no? Cioè rispetto sia per come io mi approccio alla natura, no? Quindi, e lo stesso tempo anche per me nella parola rispetto, visto che siamo anche ai microfoni, è anche il come vivo una giornata, per esempio, nel bosco. No? A me infastidisce molto quando trovo carte, quando rifiuti lasciati. Perché non...
Posso aggiungere una cosa che a me, non lo so se l'avevo già detto, ma mi sono sempre chiesta per quale motivo chi raccoglie i bisognini dei cani, ecco, poi lascia il sacchetto lì. Non ho mai capito, cioè, qual è la logica? Se già lo raccolgo, lo butto via, piuttosto che lasciare il sacchetto a quel punto lì, immagino meglio non fare niente. Mi sono sempre chiesta, quando vado nel bosco vedo ogni tanto dei sacchetti e dico, bah. Vabbè, se qualcuno ha la risposta può scrivermi allo 076-321-1113, davvero, vabbè. Prego, scusa. Ecco,
questa per me è un'occasione comunque anche per sollecitare, no, questo rispetto, perché il bosco ci offre moltissimo, ci offre sia la possibilità di fare delle esperienze o ci offre, come appunto diceva Karin prima, il materiale che viene... reinvestito o ritorna comunque in un'altra creazione e questo è fondamentale proprio per come spazio esplorativo e di conoscenza.
Agata.
Ma condivido quello che dice Agnese e appunto fare delle attività nel bosco vuol dire anche sensibilizzare i bambini al rispetto della natura, di se stessi, del materiale che si usa e anche far capire che il rispetto della natura vuol dire rispettare questa rete dove facciamo parte anche noi. E quindi sì.
Quali sono le differenze che vedete tra i bambini che vivono e crescono magari un po' fuori dalla città e in un contesto un po' più di villaggio rispetto a quelli di città?
Ma sicuramente chi vive già nei villaggi, già più a contatto, anche a livello motorio, sono più stabili e questo sicuro.
Sono più temprati?
Sì, si fanno meno facilmente male, eccetera eccetera, però bisogna anche dire che in sé un bambino è ancora molto plasmabile e quando entra nel bosco alla fine domina questa parte naturale e si trova subito a proprio agio e quindi certi concetti passano facilmente. Poi sono loro che vanno a casa a insegnare ai genitori come ci si comporta.
Alberto, dicevi che i bambini, quelli insomma delle nuove generazioni, dopo 200 metri a camminare iniziano già a essere un po' stanchi, un po' fiacchi.
Ma lì dipende molto dalle abitudini in famiglia, nel senso che ci sono ancora, forse poche, però ci sono ancora famiglie che abituano i bambini a camminare, a muoversi, a impegnarsi, a fare fatica. E però all'interno di una classe me ne sono accorto il numero di chi è un po' attivo sta sempre più diminuendo, quindi ti capita di dover organizzare un'uscita e pensare ma potrò arrivare con tutti fino al punto X senza dover fermarmi a raccogliere o a spingere quelli che restano indietro. E ce ne sono sempre di più, è proprio l'attività motoria che manca in generale ai nostri bambini. Quindi portateli nel bosco, portateli nei parchi giochi, portateli al fiume, portateli a camminare sui sassi, fate di queste attività che sono utilissimi alla crescita dei nostri ragazzi.
Agata, quali sono le attività che proponete per i prossimi mesi?
Allora, appunto, il 27 di marzo con Rachele Zurini avremo un'attività dal titolo Cosa ci offre il bosco a inizio primavera, ricerca e preparazione delle erbe da utilizzare. Non so, Rachele, se vuoi dire qualcosa in più, se vuoi svelare qualcosa in più riguardo a questa attività.
Allora, ci lasceremo stupire da cosa ci offre a quella data il bosco.
Da che ora e dove vi trovate?
Allora, l'incontro è su direttamente all'aula della scuola nel bosco ad Arcenio alle 2.
Fino alle 4:30.
Fino alle 4:30 con una merenda.
Sì.
E di solito è un'esplorazione con esperienze pratiche di tocco, di gusto, di se si riesce, se troviamo il materiale, anche di costruzione, non so, di piccoli intrugli, unguenti, succhi che possono curare, scoprire gusti diversi, scoprire la liquirizia del bosco oppure le mucillagini che si possono percepire nella malva oppure capire se cado e mi sbuccio un ginocchio cosa trovo lì che mi può aiutare, piccoli trucchi pratici concreti che però poi si possono utilizzare nella vita quotidiana per piccoli e per grandi.
C'è un trucco che ci puoi dire o è tutto da vedere lì o ce n'è uno che puoi
se conoscete
svelarci?
La pianta posso dirvelo, ma se non la conoscete non
devono per forza venire,
non vi serve a nulla.
Niente, devono venire. Poi
il 18 d'aprile abbiamo con Valerio Sala Quando il bosco si risveglia, una passeggiata botanica all'Acqua di Rose. A maggio abbiamo la passeggiata sonora, la scoperta del sussurro del bosco con Lorena Rocca.
È sempre dalle 2 alle 4 e mezza?
Sempre dalle 2 alle 4 e mezza.
E il ritrovo è sempre nella casetta,
sempre,
nel bosco di Arcenio.
Sì, alla scuola nel bosco. Preferibilmente sarebbe bello lasciare le auto al posteggio di Arcenio e poi fare la camminata. In circa 10 minuti si arriva e si può già un po' respirare aria di bosco. E poi appunto abbiamo una pausa estiva per ricominciare poi a settembre con la camminata musicale di Arcenio in collaborazione con il comune di Losone. Qui è molto bello, qua Alberto forse sei tu più specialista perché è già da tanto che collabori.
La passeggiata musicale cos'è? Si canta?
Allora, la passeggiata musicale è stata introdotta una decina d'anni or sono e il docente di musica delle scuole comunali Losone ha avuto questa idea, ma perché non al giorno d'oggi si fanno le passeggiate culinarie degustando, perché non proponiamo una passeggiata ad Arcenio in cui proponiamo vari gruppi musicali? E quindi siamo penso alla decima edizione quest'anno. Si parte praticamente dalla zona dove c'è la scuola del bosco e ci sono 5 postazioni con dei gruppi musicali, musica popolare, poi si cammina, poi si incontra un gruppo rock e si arriva...
Qual è il tuo gruppo preferito, Alberto?
Preferisco la musica popolare.
Musica popolare.
Non...
Infatti hai fatto un sussulto quando hai dovuto dire gruppo rock, quasi un po' del tipo, forse un po'. Vabbè, comunque, in ogni caso, passeggiata musicale a settembre.
Poi a ottobre abbiamo, creiamo degli hotel per insetti con materiale naturale di riciclo con Carlotta Giacometti.
E poi breve pausa perché potete andare sul sito, cos'è, scuola?
Allora, www.scuolabosco.ch
per vedere tutto il calendario. Allora, torniamo con il calendario della scuola nel bosco di Arcenio. Le attività le abbiamo dette, ricordiamo che state cercando dei volontari, che state cercando dei collaboratori.
Sì, chiunque ha... ha voglia di mettersi in gioco, che ha entusiasmo e benvoluto, Appunto, cerchiamo dei volontari sia per il comitato che anche per la preparazione delle merende durante questi incontri del sabato.
La preparazione delle merende, nel senso che quando fate le attività, come abbiamo detto prima, l'attività che farà Rachele Zurini il 27 marzo, ci sarà una merenda, anche, c'è sempre la merenda il sabato pomeriggio,
c'è sempre, dopo l'attività c'è sempre questa merenda dove appunto la gente può fermarsi e intanto che si mangiucchia qualcosa si può anche parlare, scambiarsi anche indirizzi, eccetera eccetera, e appunto pure anche per la gestione della casa, perché comunque la casa è vero che
quanto è grande la casa più o meno?
Tu sai, metri quadri, direi un...
Cosa sono, Alberto? Sì, un 30, due locali e mezzo? 30,
no, è un locale. È un'aula di 25 metri quadrati. Poi c'è il servizio, il bagno. Poi abbiamo anche la veranda esterna che è coperta, che può essere utilizzata.
Sì, è vero. Anche perché appunto la scuola nel bosco può essere affittata alle scuole... per 20 franchi al giorno, si può appunto trascorrere una giornata nel bosco e fare delle attività in modo indipendente, oppure chiedere in collaborazione con ProNatura un'attività da fare legata al bosco, oppure legata anche agli anfibi, perché sotto alla casetta abbiamo anche degli stagni con diverse specie di anfibi, e quindi si presta anche per fare delle attività legate al mondo dei ranocchi, come anche legate al fiume, perché c'è il ruscello, quindi c'è la possibilità di fare delle attività anche in questo senso.
Quindi sì, chi cerca il principe azzurro, qualche ranocchio lì si trova.
Non si sa mai, non si sa mai. Quindi ecco, volentieri per chi desidera far parte del nostro gruppo. Poi un'altra cosa, appunto, durante le estati ci sono diverse, c'è la scuola Steiner come anche la Girandola che propone delle colonie diurne alla scuola nel bosco, e c'è anche la possibilità di fare delle formazioni, il DFA stesso è venuto a fare delle formazioni, bisogna tener conto che non c'è l'elettricità, perché appunto ultimamente mi hanno chiesto di poter proiettare delle fotografie alla fine.
Ma visto che noi non vogliamo le schede, Alberto, come hai detto, basta schede.
Esatto.
Quindi giustamente non mettiamo l'elettricità, così sono obbligati.
A un albero si lega una corda e si fa una specie di lavagna, giusto?
Lavagna.
Però il ricovarsi, mi dico, ecco che anche non avere delle cose è il non avere che mi mette nelle condizioni di trovare qualcosa, di avere poi l'idea.
Esatto.
Sì, sì, ma questo è il vecchio concetto di frustrazione del pensiero. Che Wilfred Bion, che è stato un grande analista inglese, sosteneva che in realtà l'apparato per pensare comincia a funzionare quando c'è una frustrazione che non è immediatamente soddisfatta. Proprio perché c'è quel gap, quello spazio, no? di ricerca, di bisogno, il bisogno si sente, quindi chiaramente lui dice nel caso del bambino piccolo il grande lavoro lo fa la mamma, mettendo a propria disposizione la sua capacità di sognare insieme al bambino, di riconoscere come poter, come dire, trasformare tutti quegli aspetti che sono a volte molto inquietanti per un bambino piccolo, no? Di contatto col mondo e restituirglieli in qualche forma già predigeriti, no? Ecco. Però è vero che l'elemento di frustrazione non è solo qualcosa di negativo, è in realtà un grande motore al pensiero, alla creatività, alla spinta.
Questo è bellissimo, perché veramente di solito la frustrazione è già per accezione vista come negativa. Finalmente no, vedi che diamo lustro anche alla frustrazione.
Esattamente.
Il bisogno aguzza l'ingegno.
Esatto, il bisogno aguzza l'ingegno. E anche la ricerca di senso, no? Spinge in quella direzione. C'è un verso bellissimo di Vecchioni che dice: la verità nel bosco è dare un senso a tutti gli alberi, e per sentieri assurdi cercar posti delle fragole, che è molto coerente col tema di oggi in un certo senso, ma vuol dire non riempire per forza, dare senso a tutti gli alberi non vuol dire trovare il senso sempre di tutto, ma vuol dire cercarlo, che è un'altra cosa. Questa ricerca è una spinta, no? a cambiare, a cercare qualcosa di nuovo, cambiare punto di vista e via dicendo.
E pensando anche all'introspezione, comunque pensando e ritornando alle riflessioni nel silenzio del bosco, c'è anche questo perdersi come miglior modo di ritrovarsi, no? Quindi anche pensando concretamente di perdersi nel bosco, in che modo ritroviamo la strada, è proprio cercando di incapparsi con quello che troviamo, quello che c'è lì.
Sì,
Quindi di reinventarsi,
forse recuperare un vecchio sapere, perché in realtà questo è un sapere che noi avevamo come esseri umani, no? La capacità di orientarci senza bisogno di strumenti tecnologici tipo il navigatore di Google, per esempio, no? E quindi è anche un modo per recuperare un sapere che già c'era e che spesso abbiamo perso. Viene in mente il libro di Calvino su Marco Valdo, so, il vecchio bellissimo romanzo, quando i figli vedono le mucche e dicono: ma le ruote dove sono? Perché sono abituati a vedere solo auto, no? Ecco, forse un'attività come questa va anche in quella direzione lì.
E per finire, appunto, chi desidera anche festeggiare il compleanno nel bosco, è un compleanno sicuramente speciale. E c'è anche questa possibilità di affittare la casa per mezza giornata o per una giornata intera. E, cioè, l'affitto in sé a noi serve per poi pagare la legna, l'acqua che mettiamo a disposizione, anche il materiale che mettiamo a disposizione per chi utilizza la casetta.
Perché ricordiamo che la vostra attività è da volontari,
sì,
no?
Quindi tutto volontariato.
È tutto volontariato. Qual è il volontariato, qual è il volontario, l'identikit, diciamo, il volontario ideale che volete?
Ma in sé è avere entusiasmo e avere anche un legame con la natura, ecco, credere, ecco, a tutto quello che abbiamo detto questa mattina, insomma.
Allora, vorrei innanzitutto ringraziarvi per essere stati qui. C'è qualcosa ancora, Alberto, che volevi aggiungere? Alberto Fornera?
Ma parlavi di aneddoti.
Oh, regalaci un aneddoto, bravo.
Ma questo è un aneddoto particolare, però interessante. Il giorno dell'inaugurazione della scuola nel bosco, mese di novembre 2002, c'erano gli invitati, le autorità, i discorsi, la benedizione della casa, scuola, e proprio quando si andava verso la fine ci hanno fatto visita due camosci che, scendendo, saltellando da un sasso all'altro, hanno attraversato la strada e si sono diretti proprio in direzione della scuola al bosco, quasi proprio a voler salutarci e augurarci una buona riuscita.
Beh, insomma, hanno portato...
È stata un'emozione forte.
E infatti vedo che ancora la rivivi, questa emozione bellissima, grazie per averla condivisa. Avete ricevuto la benedizione della natura, che forse è quella, è la vera benedizione, è l'unica. Volete magari dare i vostri contatti in chiusura? Rachele Zurini, per chi volesse saperne di più delle piante.
Sì, allora propongo uscite per qualsiasi età, per conoscere di più, per scoprire, per essere capaci ad essere autonomi in sicurezza. La mia mail è rachele con una z alla fine, @bluewin.ca.
Agnese Zgragen, artista, animatrice, food designer.
Ma
c'è un contatto?
Officina del gusto.
Oh,
ecco. Officina del gusto.ch.
Meraviglioso. E poi Katrin Loglio, regista e pittrice.
E l'artacatua.ch per tutto quello che sono murales, dipinti a domicilio, anche attività creative per le istituzioni pubbliche.
Enrico Varsi, morbidevoci.ch. Ovviamente io vi ricordo, la scuola nel bosco di Arcegno vi aspetta. Grazie di cuore, buon proseguimento su Rete 1.
Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch